Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Orban e Salvini sfida alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. Da noi la sentenza su Netanyahu non avrà effetti. Alla COP29 spunta una bozza di conclusioni sulla finanza e impegni concreti da parte dei paesi ricchi per 250 miliardi all'anno. Ucraina, nuovi raid russi a Sumi. La Cina invita alla moderazione dopo il missile ipersonico di Mosca. Istat, in Italia calano i matrimoni, aumentano le unioni civili tra partner dello stesso sesso. Nations League, quarti di finale, ai sorteggi l'Italia pesca la Germania. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la decisione della Corte Penale Internazionale di emettere un mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra a Gaza, che agita la politica italiana ed europea. Il vice premier italiano Salvini sostiene che se Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto, mentre il ministro della difesa Crosetto aveva detto che l'Italia rispetta il diritto internazionale. Anche il primo ministro ungherese Orban, presidente di turno dell'Unione Europea, sfida la Corte dell'AIA, la cui decisione, dice, non avrà effetti in Ungheria.
Gli Stati Uniti respingono la decisione della Corte Penale Internazionale. La posizione dell'amministrazione Biden è sostenuta anche dal presidente in pectore Trump. Il mandato d'arresto per crimini contro l'umanità, spiccato per il premier israeliano Netanyahu e il suo ex ministro della difesa Gallant, dividono l'Unione Europea. In testa c'è il primo ministro ungherese Orban, che si spinge sino a dire che accoglierà il premier israeliano Netanyahu. Sulla stessa linea anche l'Argentina, paesi che Netanyahu ringrazia. Mentre Irlanda, Olanda, Francia e Italia accettano la decisione dell'AIA. Ritengo sia una sentenza sbagliata, che ha messo sullo stesso piano il presidente israeliano col capo degli attentatori, ma va applicata, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Il mandato d'arresto è stato infatti spiccato anche per il leader di Hamas al-Masri. Netanyahu è il primo leader di una democrazia di tipo occidentale a ricevere un mandato d'arresto dall'AIA. La ministra degli esteri tedesca Baerbock ha detto che Berlino sta esaminando come rispondere. Nel sud del Libano intanto militari israeliani sarebbero entrati nel villaggio frontaliero di Deir Mimas. È la prima volta che l'esercito entra in una località ancora in parte abitata dalla popolazione locale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Maggioranza spaccata sulla sentenza della Corte Internazionale riguardo al premier israeliano Bibi Netanyahu a smarcarsi, a sfidare l'AIA, il leader della Lega Matteo Salvini.
Io conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto. Adesso i criminali di guerra sono altri. Israele è sotto attacco da decenni. Adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medio Oriente mi sembra irrispettoso, pericoloso.
Una sostanziale differenza da quella degli altri alleati, che parlano di sentenza sbagliata ma che va applicata, almeno nella logica del ministro della difesa Guido Crosetto. Quindi se Netanyahu venisse in Italia dovremmo arrestarlo. Stesso parere del leader di Forza Italia Antonio Tajani. Sosteniamo la Corte Penale Internazionale, ricordando però che deve svolgere un ruolo giuridico e non politico. Dall'opposizione, per la segretaria Dem Elly Schlein, il mandato di cattura conferma che ci sono stati crimini nella guerra a Gaza, mentre Giuseppe Conte dei 5 Stelle chiede sanzioni ed embargo delle armi per Israele. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Fronte Ucraina, dopo il lancio di un missile ipersonico russo, anche oggi il Parlamento di Kiev rimane chiuso per il timore di nuovi raid. Raid che sono arrivati con droni invece nella regione di Sumi.
È di 2 morti e 12 feriti il bilancio del nuovo raid di droni russi contro Sumi, città di confine, già bersaglio nei giorni scorsi di un attacco missilistico che aveva fatto 11 morti e un centinaio di feriti, situata sulla via di rifornimento delle truppe ucraine protagoniste ad agosto dell'incursione nella regione russa del Kursk. Intanto di accelerazione nell'avanzata parla il ministro della difesa russo in visita alle truppe sul fronte. E all'indomani dell'attacco di Mosca su Dnipro con un missile ipersonico sperimentale e dopo le minacce di escalation arrivate da Putin, martedì prossimo prossimo si riunirà su richiesta di Kiev il Consiglio NATO-Ucraina. Di spaventosa escalation torna a parlare il cancelliere Scholz, che ribadisce il sostegno tedesco a Zelensky, ma invita a scongiurare il rischio di uno scontro diretto NATO-Russia. Appello al cessate il fuoco anche da Pechino, mentre Pyongyang dà a modo suo il bentornato al rieletto Trump. L'unica certezza è la politica ostile degli Stati Uniti, dice riferito ai negoziati con il tycoon falliti nel 2019 il leader nordcoreano. E dopo la prova di forza del Cremlino con l'uso di una nuova arma dalla quale Kiev non ha i mezzi per difendersi, oggi per precauzione il Parlamento ucraino resta chiuso. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ultimo giorno di lavori alla conferenza ONU sul clima COP29 di Baku in Azerbaijan. La presidenza della conferenza ha diffuso poco fa una bozza di conclusioni con un documento finale sulla finanza per il clima che ha visto a lungo divisi i paesi ricchi da quelli in via di sviluppo. Nella bozza si parla di un obiettivo da raggiungere di 1.300 miliardi di dollari, come chiesto dai paesi poveri, entro il 2035 e però di un impegno concreto di 250 miliardi all'anno, sempre entro il 2035. Ne parliamo tra poco in collegamento da Baku. Adesso con la cronaca veniamo in Italia, in Sardegna. Era scomparsa il 10 maggio scorso Francesca Deidda. Due mesi dopo era stato arrestato il marito, che ora ha confessato di averla uccisa. Sentiamo.
Per mesi si è dichiarato innocente, ieri invece i Corsolai, 43enne attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, ha ammesso le proprie responsabilità. L'uomo, accusato di aver ucciso e nascosto il corpo della moglie, Francesca Deidda, di 42 anni, sparita a maggio da San Sperati a pochi chilometri da Cagliari, è stato sentito dal PM Marco Cocco nel carcere di Uta, dove è detenuto da 4 mesi. Della donna non si avevano più notizie dal 10 maggio e a far scattare l'allarme era stato il fratello. A luglio, dopo le indagini dei carabinieri, c'è stato il fermo del marito e una decina di giorni dopo il ritrovamento dei resti di Francesca dentro un borsone nascosto nelle campagne tra Sinei e San Vito. Durante la detenzione Sollai, che si è sempre dichiarato innocente, ha lanciato anche un appello al fratello di Francesca. Poi la svolta con la confessione dopo un interrogatorio di 4 ore in cui ha descritto come ha ucciso la moglie e si è liberato del cadavere. I giorni scorsi la Corte di Cassazione ha deciso per il mantenimento in carcere dell'indagato, ora reo confesso. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
E ora i numeri dell'Istat, quelli che parlano dell'andamento sociodemografico dell'Italia. Ebbene, i matrimoni nel nostro paese sono in calo, ad aumentare invece sono le unioni civili tra partner dello stesso sesso.
Calano i matrimoni sia con rito civile che religioso. Nei primi 8 mesi del 2024 c'è stata una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2023 del 6,7%. Lo dice l'Istat, sottolineando che si tratta di un dato che conferma il calo già registrato nel 2023, quando si sono celebrati in Italia 184.207 matrimoni, il 2,6% in meno rispetto all'anno precedente. I matrimoni religiosi presentano un calo consistente rispetto all'anno prima, meno 8,2%. Sono in aumento invece le unioni tra partner dello stesso sesso, più 7,3% rispetto all'anno prima. Di queste il 56,1% riguarda unioni tra uomini. Nel 2023 calano anche divorzi e separazioni, dell'8,4% queste ultime, del 3,3% i divorzi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla pagina sportiva con il tennis in primo piano, perché l'Italia si è qualificata per la semifinale di Coppa Davis battendo ieri l'Argentina, e intanto però ci sono oggi anche i sorteggi della Nations League di calcio, con l'impegno per l'Italia che sarà a marzo, ma insomma un impegno significativo con la Germania. Giovanni Capuano.
Sì, direi di partire dal tennis, perché è stata una serata da cuori forti quella dei quarti di finale a Malaga della Coppa Davis. Italia che partiva super favorita contro l'Argentina, ma si è complicata la vita con la sconfitta di Musetti nel primo dei due singolari. Ci ha pensato Sinner a rimettere tutto a posto, ha vinto il suo singolare, poi è stato scelto dal capitano Volandri per il doppio con Matteo Berrettini, doppio che ci ha portato alla semifinale. Italia che giocherà domani a partire dalle ore 13 contro l'Australia Italia è la rivincita della finale che l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo, ci ha regalato la Coppa Davis. Oggi invece a Malaga è in programma l'altra semifinale, quella tra Germania e Olanda. E Italia-Argentina di Coppa Davis è stato un grande appuntamento televisivo anche ieri sera. Ormai quasi non fanno più notizia gli ascolti del tennis nell'era di Sinner in televisione. Tra Rai e Sky è andata intorno ai 3 milioni di audience ascolto medio. E poi parliamo del calcio. Avevi accennato ai sorteggi per i quarti di finale della Nations League. Si torna in campo a marzo. L'Italia è stata pescata con la Germania e, se dovesse superare il turno, giocherà con la vincente di Danimarca-Portogallo. Gli altri due quarti di finale sono Olanda-Spagna e Croazia-Francia. Si gioca il 20 marzo in Italia, è ancora da decidere la città, il 23 marzo il ritorno in Germania. Poi nella prima settimana di giugno ci saranno le semifinali e la finale, mentre chi dovesse essere eliminato nei quarti di finale comincerà il percorso di qualificazione al Mondiale del 2026. Italia-Germania è un grande classico, anche se è vero che negli ultimi 9 anni, cioè dopo il 2016, le due nazionali sono state protagoniste soltanto di due sfide, entrambe in Nations League, un pareggio in Italia 1-1 e una dura sconfitta per gli azzurri 5-2 in Germania. E poi l'altro grande appuntamento di questo fine settimana dello sport, la Formula 1 a Las Vegas. È il weekend in cui Verstappen può laurearsi campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Gli basta perdere al massimo 3 punti da Norris e dalla sua McLaren. È però anche il fine settimana in cui la Ferrari sogna l'aggancio in vetta alla classifica del mondiale costruttori. Nella notte ci sono state le prove libere che hanno dato ottimi riscontri per la Mercedes di Hamilton, che è stata la più veloce. Buone prestazioni però anche per McLaren e Ferrari, mentre la Red Bull ha avuto qualche problema. Le prove ufficiali domani mattina alle 7. Le 7 che saranno anche l'orario domenica della partenza del Gran Premio. Poi, per chiudere il calcio, perché ricomincia dopo la sosta delle nazionali il campionato, il match clou è domani a San Siro alle ore 18, Milan contro Juventus. Una Juventus, e oggi c'è stata la conferma ufficiale da parte di Thiago Motta, che sarà senza il suo centravanti Vlahovic. Attenzione però anche alla trasferta dell'Inter in casa del Verona domani alle 15, e poi a Napoli-Roma, che domenica vedrà il debutto di Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi. A te.
Benissimo Giovanni, grazie, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Noi ci fermiamo per il primo break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Evacuato il terminal sud dell'aeroporto inglese di Gatwick per ragioni di sicurezza. Orban e Salvini sfida la Corte Penale dell'AIA, da noi la sentenza su Netanyahu non avrà effetti. Alla COP29 una bozza di conclusioni sulla finanza e impegni concreti dei paesi ricchi per 250 miliardi all'anno. Istat in Italia calano i matrimoni, aumentano le unioni civili tra partner dello stesso sesso. Nations League, quarti di finale, ai sorteggi, l'Italia pesca la Germania. Eccoci qua, 13-16 minuti e 38 secondi in questo momento, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo andando a Baku per la conferenza ONU sul clima. Saluto la nostra inviata Laura Bettini. Buongiorno Laura, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
E sentiamo il rumore di sottofondo delle aule, no? Esatto, le sale della conferenza. Sono
vi
momenti.
Foste collegati? Allora dico, vi foste collegati tipo un'ora fa, qua avreste sentito il silenzio assoluto.
Come mai avremmo sentito
perché
il silenzio?
Era appena uscita quella famosa bozza di cui tu dicevi, era appena stata diffusa, quindi c'era proprio
tutti che leggevano.
La parte di tutti noi, tutti a leggere, cercare di capire che cosa è cambiato e se c'era qualcosa di sostanziale questa volta, perché ieri, ti ricordi,
sì,
ci siamo lasciati su una bozza con i buchi bianchi dentro,
con le X,
assolutamente, con le X al posto dei numeri, i numeri di cose, i numeri del delle cifre, insomma le cifre che avrebbero dovuto stabilire con quale impegno economico e finanziario i paesi più ricchi, i paesi già sviluppati, potevano sostenere la transizione ecologica di quelli invece in via di sviluppo, addirittura appunto insomma, più poveri, e quindi non in grado di saltare le tappe per evitare tutta quella parte di industria che emette gas clima alteranti, quella che abbiamo vissuto noi, lo sviluppo industriale tradizionale, diciamo all'inglese come lo studiavamo a scuola, no? La rivoluzione industriale.
Ecco, e quindi questa bozza di oggi.
I soldi, ecco.
Arriviamo.
Allora, questa bozza di oggi, sì. qualche soldino ce lo mette, ci dice che l'obiettivo generale al quale bisogna puntare è quello di 1.300 miliardi l'anno, che era quello richiesto dai paesi
poveri, certo.
Ma lo mette come obiettivo, collaboriamo insieme per arrivare fino a quella cifra lì. Nel frattempo, a terra subito, i paesi più ricchi sono disponibili a mettere 250 miliardi l'anno da qui subito fino al 2035, insomma entro i prossimi 10 anni, per questa appunto transizione. Capite, da 1.300 a 250 c'è una bella differenza. In più si parla di varie fonti, quindi pubbliche, private,
Va anche stabilito, ricordiamo anche questo, va anche stabilito poi appunto chi ci metterà i soldi, come verranno messi, con che cadenza, se saranno fondi perduti, prestiti, eccetera.
Questo poi è un punto cruciale, quello che tu hai nominato, il fondo è perduto o ci troviamo a fare altro debito, si chiedono i paesi poveri, che già ne abbiamo abbastanza, quindi ci fate dei prestiti ma poi ve li dobbiamo ridare con gli interessi. Tutte queste cose sono ancora molto vaghe in questa bozza, cioè si parla di questo sforzo, si parla addirittura di uno sforzo di finanza che ci fa un po' tremare i polsi, insomma dicendo di esplorare nuove vie per poter finanziare, chiaramente allarga un po' la platea senza nominarla, invita la Cina in particolare, lo sappiamo tutti che poi il convitato di pietra o il fantasma nella stanza è la Cina, perché dice che invita i paesi in via di sviluppo a fornire ulteriori contributi anche attraverso la cooperazione sud-sud, cioè chi è nel gruppo delle vie di sviluppo, che a volte ci viene da ridere, ma ci sono dentro anche la Corea del Sud o gli Emirati Arabi.
Laura, ti interrompo un attimo, scusami, perché c'è una notizia che va data di pochi istanti fa, che 4 militari italiani della missione UNIFIL sono feriti. Sono rimasti feriti dopo che la base dove sappiamo lavorano nel sud del Libano è stata colpita. Leggo dall'agenzia Scarna, appunto appena battuta, i 4, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Torno tra te un secondo, Laura Bettini, perché abbiamo in collegamento sempre da Baku, dall'Azerbaigian, dalla conferenza ONU sul clima, anche Jacopo Bencini di Italian Climate Network, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie a voi come sempre, ben ritrovati.
Allora, come diciamo una delle tante ONG, associazioni della società civile che sono chiamate a monitorare i lavori della conferenza ONU sul clima, per diciamo poi mettere insieme tutti i pezzi e dare anche un giudizio da parte di chi non è né un governo né un'istituzione, ma appunto osservatori. Allora ti chiedo, se fosse Jacopo Bencini, se fosse confermata poi nella stesura finale questa bozza di cui ci parlava Laura Bettini, diciamo, che tipo di conclusione sarebbe per questa COP29 sul capitolo più importante, quello della finanza?
Beh, sarebbe una decisione che lascerebbe sicuramente delusi la maggior parte degli attori del cosiddetto sud globale, a partire dal gruppo G77, degli stati più fragili, che per tutta questa COP, per 2 settimane, hanno chiesto con grande insistenza e devo dire anche solidità negoziale i famosi 1.300 miliardi all'anno. Questa bozza di decisione che abbiamo in mano e che commentava anche Laura poco fa, ricordiamo, non è l'ultimo testo di oggi. La Presidenza ha detto chiaramente che da qui a stasera arriverà una nuova bozza aggiornata dopo quello che si chiama lo shuttling tra i ministri, cioè l'andare su e giù tra le varie delegazioni dei facilitatori per capire questa bozza che effetto fa. Stessa tattica usata negozialmente già da 2 giorni a questa parte dalla presidenza azerbaigiana. Molto ha già detto Laura Bettini, sicuramente la distanza tra quanto sono disponibili a mettere i paesi sviluppati e quanto richiesto dai paesi in via di sviluppo è oggettivamente enorme. Non si capisce bene dalla bozza a chi ci si riferisca quando si parla di tutti gli attori sono chiamati a mobilitare. Attori non è assolutamente il linguaggio dell'accordo di Parigi, quindi ci okay. si riferisce ai paesi ricchi insieme ai paesi poveri, ci si riferisce alle banche multilaterali di sviluppo, ci si riferisce ai grandi attori privati, probabilmente sì. Quello che notiamo è che, pur rimanendo nella bozza attuale un riferimento alla necessità di rimanere sotto il grado e mezzo da qui alla fine del secolo, e questo è positivo da un punto di vista di preambolo, sparisce completamente ogni riferimento alle decisioni dello scorso anno sull'uscita dalle fossili. Quindi questi nuovi soldi cosa dovranno andare a finanziare? C'è parzialmente scritto: mitigazione e adattamento. Notiamo con un po' di rammarico che tutto ciò che è compensazioni per perdite e danni esce dal nuovo obiettivo finanziario globale, come peraltro ha chiesto negli ultimi giorni l'Unione Europea.
Jacopo Vincini, Italian Climate Network da Baku, grazie. Torno velocemente con Laura Bettini per chiudere il collegamento sulla COP29, che lei stessa è in chiusura, e ti chiedo, Laura, insomma, le ultime notizie, nel senso che allora, la chiusura si è confermata oggi, o se ci sarà bisogno di un supplemento di lavori effettivamente, e questo compromesso a chi è intestato? C'è qualcuno che è il capo fila di questo lavoro delle ultime ore, l'Unione Europea, la Cina, chi è stato a portare?
Guarda, per come compare ancora Alessio, questo è un compromesso che è frutto solo della presidenza azera, perché anche qui vedremo, e se non ci sono già mobilitazioni dei paesi in via di sviluppo, del G77, okay, di tutte le altre formule di unità e unione. A chiosa di quello che, e quindi ci sarà sicuramente un'altra plenaria o degli incontri bilaterali, verrà fuori una terza bozza nelle prossime ore. Qui si parla di notte, ma se va bene, insomma, sarà stasera. E un'aggiunta tra le cose che mancano, con parole dirette no, è chiare, sì, è quello dell'uscita dalla transizione fossile. C'è il richiamo all'accordo con, come si fa in questi casi, con l'articolo numero eccetera eccetera, ma la parola fossile non la troverete su questo
okay,
documento.
E non è un bene, vai.
È significativo anche questo. Ecco, è significativo anche questo.
Va bene,
quindi
allora,
niente, ci tocca aspettare. Alessio, ecco, tu domani non ci sei.
No,
la conclusione della COP se tu la becca qualcun altro.
Tu però ci sarai, la radio ci sarà, quindi
i spettatori non possiamo raccontarla.
Qualcun altro la racconterà. Grazie a Laura Bettini, grazie a Jacopo Vincini. Chiudiamo qua con Baku per ora, e invece salutando subito Adriana Bezzarri, Bizzarri, coordinatrice di Cittadinanza Attiva. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Veniamo all'altra notizia, perché oggi è la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Il ministro per l'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha fatto una dichiarazione oggi, ha detto: il mio pensiero va alle vittime di incidenti negli edifici scolastici, rinnoviamo il nostro impegno. Poi, insomma, ve la faccio un pochino più breve, ha ricordato che con i fondi del PNRR e i fondi ministeriali stiamo ristrutturando, mettendo in sicurezza quasi il 20% del patrimonio scolastico italiano. Bizzarri, voi ogni anno fate un rapporto come Cittadinanza Attiva proprio su questa situazione dell'edilizia scolastica, che esce a settembre, l'ultimo uscito a settembre. Qual è la situazione? Ha ragione Valditara, si sta intervenendo su una parte cospicua degli edifici?
Sì, in parte sì, nel senso che noi anche oggi, in occasione della giornata, ricordiamo che la giornata essenzialmente è stata pensata per avviare tutte le iniziative di prevenzione legate ai corretti comportamenti, alla conoscenza dei rischi per fronteggiarli o prevenirli, quindi ha una finalità diversa. Per quanto riguarda la dichiarazione rispetto agli interventi, c'è da dire che purtroppo sulla manutenzione non riusciamo a tenere sotto controllo la situazione, perché ci sono 23 crolli registrati negli ultimi 50 giorni che si aggiungono ai 69 precedenti, quindi ai noi purtroppo non riusciamo a fronteggiare intanto il presente, e questo è chiaro che richiederebbe interventi di emergenza e più tempestivi. Sul PNRR, diciamo sì, il ministro credo faccia una sommatoria, perché noi abbiamo analizzato i dati del PNRR e in questo 20% credo che sommi le mense, gli asili nido, le palestre, oltre agli interventi di messa in sicurezza. Quindi anche anche qui sarebbero utili dei distinguo, proprio perché non è che tutti siano diretti alla messa in sicurezza, alcuni sono diretti alla costruzione, per esempio, di nuovi asili nido, no? Oppure di nuove mense.
Certo,
o rifacimento
diverso
di alcune mense.
È costruire una palestra, un asilo nido, che da invece ristrutturare, mettere in sicurezza un edificio già esistente, che però necessita, mi dà una percentuale di situazioni gravi che andrebbero sanate nelle scuole italiane?
Ma diciamo che dati certi non si hanno, perché noi abbiamo un'anagrafe dell'edilizia scolastica, noi diciamo come Stato, quindi come Ministero dell'Istruzione, aggiornata al 2022, quindi da cui emerge che effettivamente più della metà degli edifici non abbiano le certificazioni richieste, né quella di prevenzione incendi, né quella di nel collaudo statico, è quella di agibilità. Quindi è vero che insomma sono anche edifici vetusti che all'epoca, quando sono stati costruiti, non necessitavano di queste certificazioni, però se teniamo a questo, aggiungiamo che il 40% degli edifici, dei 40.000, sono tanti, si trovano in zona 1 e 2, quindi ad elevata sismicità, è chiaro che se poi vediamo che quelli adeguati o costruiti secondo la normativa sismica non raggiungono il 13%, un pochino ci deve preoccupare, direi anche molto.
Io mi fermo qua, ringrazio Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva, era un po' il bilancio della situazione in occasione della giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 13:29, ci risentiamo tra poco dopo il break con la classifica delle migliori notizie della settimana.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Evacuato il terminal sud dell'aeroporto inglese di Gatwick per ragioni di sicurezza. 4 militari italiani feriti in Libano per un attacco alla base UNIFIL, lo fa sapere il governo. In corso le indagini per stabilire quanto accaduto. Orban e Salvini sfida alla Corte Penale Internazionale. Da noi la sentenza su Netanyahu non avrà effetto. Alla COP29 spunta una bozza di conclusioni sulla finanza e impegni concreti da parte dei paesi ricchi per 250 miliardi all'anno. Istat: in Italia calano i matrimoni, aumentano le unioni civili. Nations League, quarti di finale ai sorteggi, l'Italia pesca la Germania. E allora, eccola qua, come ogni venerdì, la classifica delle migliori notizie, le buone notizie e le migliori scelte per voi. Vediamo se anche questa settimana riusciamo a convincervi della bontà di queste notizie. Diciamo solo un tentativo di invertire un po' l'andamento della cronaca, che di per sé è quasi esclusivamente, necessariamente, fatta di brutte notizie. Ma vediamo. Allora, partiamo dal quarto posto. Abbiamo preso una notizia che in realtà è di 8 giorni fa, ma non l'avevamo inserita poi comunque se ne è parlato molto poco, e che quindi andava nella classifica di questa settimana. Viene dalla Colombia. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge che vieta il matrimonio infantile, una piaga legalizzata dal codice civile nazionale che durava da quasi un secolo. In Colombia si parla di 198 matrimoni nel 2021, era l'ultimo rapporto UNICEF sul tema. Il 73% delle ragazze che si erano sposate minorenni lo avevano fatto con uomini almeno di 20 anni più grandi di loro. Ecco perché l'UNICEF parla di una delle più grandi violazioni dei diritti umani per quanto riguarda questi matrimoni infantili, che sono diffusi, 12 milioni all'anno, soprattutto nei paesi dell'Asia meridionale, dell'Africa subsahariana, seguiti anche dall'America Latina e dai Caraibi. Dunque la Colombia dice addio a questa piaga e salutiamo questa notizia del Parlamento colombiano. Terzo posto, invece, notizia che riguarda l'Italia, una buona pratica che arriva da una regione che non t'aspetti forse del tutto. Parlando al Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, davanti al ministro Musumeci, il presidente della regione Calabria Occhiuto ha illustrato, anche tra l'altro ai vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile, i risultati della sperimentazione, chiamiamola così, della della Calabria per prevenire gli incendi boschivi, che negli ultimi due anni sono diminuiti, sono calate le segnalazioni del 57%. Secondo la Regione Calabria sono diminuiti la superficie boschiva bruciata del 54%, grazie soprattutto al fatto che la Calabria utilizza dei droni, una innovazione che consente, ha detto Occhiuto, di avere occhi più performanti sul territorio, generare deterrenza, poter intervenire tempestivamente per spegnere il prima possibile i roghi individuati. Molto bene, staremo a vedere se questa cosa, se questi progressi saranno confermati anche in futuro. Al secondo posto, allora, siccome dalla COP29 per ora non sono arrivate buone notizie, anche se c'è una bozza di conclusioni di cui abbiamo appena parlato, c'è però una classifica che è quella del Climate Change Performance Index, che viene pubblicata ogni anno. Nessun paese è in linea con gli obiettivi che dovrebbe avere per contenere entro 1,5 gradi l'aumento delle temperature. C'è però un gruppo di paesi in verde in questa classifica, che è verde, gialla, arancione e rossa, e vogliamo dare merito a questi paesi guida, che se tutti facessero come loro, pur non raggiungendo gli obiettivi al 100%, i loro comportamenti fanno sì che si potrebbe rimanere entro 2 gradi di aumento delle temperature, che è già qualcosa. Questi paesi sono Danimarca, Olanda, Regno Unito, Filippine, Marocco, Norvegia, India, Svezia, Cile, Lussemburgo, Estonia e Portogallo, e quindi un riconoscimento a loro. Al primo posto invece la notizia tutta italiana, che arriva dall'ospedale Niguarda di Milano, nella settimana in cui si è parlato di sciopero dei medici e del personale sanitario e degli infermieri, per tutte le questioni di cui abbiamo parlato tanto, salvare il sistema sanitario nazionale. Ebbene, arriva una conferma clamorosa dell'eccellenza del servizio sanitario pubblico: 7 trapianti in un solo giorno all'ospedale Niguarda di Milano, 3 di cuore, 3 di fegato e 1 rene. Io saluto Andrea Lauterio, che è direttore facente funzione della chirurgia generale dei trapianti del Niguarda di Milano. Buongiorno e benvenuto, Lauterio, grazie.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il Niguarda è un ospedale molto specializzato nei trapianti, molto d'eccellenza, se ne fanno tanti, in media, se ho letto bene, 1 al giorno, ma 7 in un giorno è un record, credo, anche per voi.
Beh sì, è stato sicuramente un grande sforzo da parte di tutti, da parte di tutto l'ospedale. Sono state coinvolte le due strutture, quella della cardiochirurgia per quanto riguarda i 3 trapianti di cuore e quella della chirurgia dei trapianti addominali per i 3 trapianti di fegato e per il trapianto di rene. Sicuramente un grande sforzo da parte di tutti, non soltanto dei chirurghi impegnati nelle sale operatorie, ma anche di tutto il personale medico e non solo medico, quindi ricordo gli infermieri, gli operatori sanitari e non per ultimo anche l'ospedale da un punto di vista dell'amministrazione, perché questo si è potuto realizzare soltanto in un ospedale dedicato e con una vocazione che ormai è da più di 40 anni che funziona molto bene, legata all'attività dei trapianti d'organo.
Senza nulla togliere agli altri ospedali italiani, che ce ne sono di grande livello, che hanno fatto anche più di un trapianto nel corso di 24 ore, anche al San Camillo a Roma, se non ricordo male, qualche giorno fa, però 3 trapianti di questo livello, cioè di cuore, fegato e rene, è un primato italiano questo qua, possiamo dirlo. Senta, professor Lauterio, le voglio chiedere, poi in questa settimana particolare, no? In cui si è parlato dello sciopero, i medici, il personale sanitario, le difficoltà, eccetera, le voglio chiedere cosa significa per voi, che siete un'eccellenza, la difesa della sanità pubblica in questo momento.
Beh, la difesa della sanità pubblica è indispensabile. Questi risultati, secondo me, si possono ottenere soltanto in grandi ospedali pubblici e in ospedali, come dicevo prima, con una forte vocazione legata all'attività dei trapianti. Diceva dello sciopero: noi quando abbiamo iniziato questa, che poi è stata ribattezzata come la maratona dei trapianti, sapevamo che il giorno dopo ci sarebbe stato questo sciopero. Io le devo dire la verità, ho avuto la stessa impressione che ho tutte le volte quando facciamo un trapianto: grande dedizione, grande passione da parte di tutti, da parte di tutte le figure coinvolte nel lungo processo che poi porta a questi risultati.
Senta, so che c'è un tema anche di privacy e comunque insomma non vogliamo entrare troppo nel merito, ma queste sette persone trapiantate, come sta andando il decorso? Perché poi parliamo anche di vite, di persone che hanno donato gli organi, quindi c'è una cosa anche molto complessa anche dal punto di vista proprio umano.
No, senz'altro, questa è tra le altre cose una priorità di noi operatori che siamo coinvolti direttamente, che magari pensiamo un po' meno alla notizia. Io stamattina ho voluto verificare che l'andamento di tutti i pazienti trapiantati fosse un andamento regolare. Certo, qualcuno di questi era in una situazione più complessa prima del trapianto e quindi avrà bisogno di più tempo per superare il periodo post-operatorio, però vi posso assicurare che il decorso è regolare per tutti.
Grazie professor Andrea Lauterio, lo ricordo, direttore della chirurgia generale dei trapianti all'ospedale Niguarda di Milano. 13:43 break, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.